Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Worms Armageddon.
Ma prima di cominciare, come al solito, vi facciamo qualche news. E la news di oggi è che non saremo soli. Dopo vi spiegheremo chi è il nostro ospite. Ed è il primo episodio effettivamente che registriamo con un ospite. Siamo molto contenti di iniziare con un amico del canale.
Questo è anche il primo episodio del nuovo format, diciamo, della nuova stagione che abbiamo deciso di proporre, quindi vi invitiamo, oltre a seguirci, a mandarci i soliti commenti, anche magari a suggerirci i giochi e anche gli ospiti da poter contattare. E ora un po' di musica!
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è quindi Worms Armageddon, che è un turn-based strategy sviluppato dalla Team 17, la storica Team 17, e pubblicato dalla Microprose nel 1999. È uscito per praticamente tutto, quindi dal PC al Game Boy, al Nintendo 64, chi più ne ha più ne metta.
Il tema di questo gioco è interessante perché parla di vermi in uno stile molto cartunoso e abbiamo deciso di portarlo non tanto perché c'è un let's play sul canale, perché effettivamente io ho fatto il let's play di Worms Armageddon per quanto riguarda le partite di spareggio, per l'occasione me lo sono reinstallato e goduto ancora un pochino perché è veramente un gioco da rigiocare, ma perché abbiamo un ospite speciale che ci ha voluto portarcelo. E questo ospite è un ospite che ho conosciuto tramite YouTube, molto attivo su Twitch, è il responsabile del Glitcherud Super Show da ormai 5 anni, che è uno show che va in onda ogni lunedì sera insieme a tanta bella gente, a tanti bei giochi, ed è Glitcherud Mac. Ciao Mac!
Sono arrivati i rinforzi! Buonasera a tutti, salve a tutti, visto che chissà che ora potranno leggere e sentire questa cosa, quindi salve a tutti.
Il bello del podcast è proprio questo, che ognuno può ascoltarselo quando vuole e molti ci ascoltano dalla macchina, ci hanno detto tra l'altro, quindi ascolteranno la tua bella voce suadente nelle loro macchine adesso.
Io ormai sono abituato a dire buonasera a tutti, quindi anche di giorno non ce n'è, ormai lo dico sempre, sono abituato più o meno, prima o poi smetterò, imparerò.
Tra l'altro dici che ci ascoltano spesso in macchina, quindi alla prossima rotonda svoltare a destra.
Dici Mac, come mai hai scelto Worms Armageddon?
Beh, è senza ombra di dubbio il mio gioco preferito, perché ha un sacco di ricordi ed è comunque forse, probabilmente, è il gioco che ho giocato di più in quanto a ore nella mia vita, e di due giochi li ho giocati dal 1986 più o meno, tra Commodore 64 fino ad arrivare all'ultime console, diciamo che due o tre giochini me li sono giocati, e quello che ho giocato di più, che l'ho distrutto, il CD era ormai in uno stato pietoso ai tempi, era Worms Armageddon. L'ho giocato un po' in generale sia su internet ai tempi, quando internet era ancora 56k, e poi in famiglia perché era ancora abbastanza piccino. Uno dei ricordi nei ricordi migliori che ho della mia vita videoludica è averlo giocato con mio padre la sera, magari tornando dal lavoro veniva a casa e giocavamo insieme, quindi i ricordi sono quelli di base.
Bello, perché questo gioco è effettivamente casual da un certo punto di vista, perché ha un tema molto cartunoso, le armi sono stradivertenti, poi vedremo di parlarne un po' di misto, è multiplayer perché c'è la possibilità di giocare essendo a turno senza anche internet tra l'altro, e la cosa interessante secondo me è l'umorismo che c'è dietro il Team 17, che c'è praticamente in tutti i giochi del Team 17, perché quando è stato creato questo gioco ha delle origini che adesso tiriamo fuori, che effettivamente se andiamo nella storia dei videogiochi ha delle radici molto particolari, però il bello è, e mi ci tengo a fare questa citazione perché mi è piaciuta tantissimo, il gioco è uscito su tantissime piattaforme e la Team 17 ha detto uscirà anche per ZX Spectrum, che è una di quelle console super vecchie su cui portavano tantissimi giochi vecchi, e tra l'altro la missione, poi ovviamente non è uscito per quella console perché è una console di 10 anni prima praticamente rispetto all'uscita del gioco, e la cosa divertente è che l'ultima missione che possiamo fare è ambientata sulle cassette del ZX Spectrum, quindi bello perché è un inside joke, niente male. E so che tu sei un fanatico degli inside joke.
Sì, assolutamente, ad esempio una delle armi è la granata sacra di Monty Python, quindi su Inside Joke e anche Running Joke in generale io sono abbastanza appassionato, sono grande fan di questo genere di cose, e l'idiozia di base, la demenzialità di base di questo gioco mi ha sempre attirato, una delle cose che mi ha attirato agli inizi, poi il gameplay è arrivato, e anche se a cose del genere ci giocavo già ai tempi, classico gorilla.bat, per chi è molto anziano come me magari si può ricordare quei vecchi giochi col gorilla, quando si doveva chiedere si doveva scrivere angolazione e potenza per lanciare la banana all'altro gorilla e farlo esplodere. Più o meno il gioco è una modernizzazione per i tempi di questo genere di giochi, Scorched Earth, una marea di questo genere di giochi in quel periodo, quindi la demenzialità è quello che lo distanziava da questi giochi.
E se posso aggiungere, gorilla.bat è stato anche nei miei periodi alle superiori l'attimo per perdere un attimo di tempo nelle operazioni di laboratorio, mentre il professore spiegava noi bellamente giocavamo a questo bellissimo gioco, che ha avuto fortuna perché appunto è stata creata la serie di Worms, come dicevi.
Sì, per quel periodo, poi quando c'erano le trattamento testi, da noi era, si chiamava al computer per dattilografia ai tempi vecchi, ma trattamento testi, c'era la possibilità poi nascondere nascosti dallo schermo, girati dal lato sbagliato, si poteva mettere quei giochini lì e distrarsi mentre il professore spiegava.
Dicono che Gorilla.bus fosse fosse uno degli esami per ottenere la patente europea e CDL al tempo.
L'ho fatto troppo tardi, vedi? Dovevo farlo prima. Sarei stato cintura nera di Gorilla.bus.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Worms Armageddon è particolare perché ha quattro modalità di gioco come vengono presentate dopo l'introduzione, e sono la partita giocatore singolo, quindi una partita random, poi c'è un campo d'addestramento che insegna alcune delle basi del gioco, e le altre due che sono la modalità spareggio, che è quella che io ho giocato di più soprattutto sul canale, e poi la modalità missione. In queste ci viene dato un obiettivo e di volta in volta dobbiamo farlo. Per la maggior parte sono uccidi tutti, ma non è sempre così. A volte dobbiamo recuperare una cassa o dobbiamo andare più in alto possibile in una delle missioni, perché abbiamo l'acqua che sale sempre più velocemente.
E se non sbaglio, anche con gli obiettivi delle missioni sono anche dati con risorse limitate, se non erro.
Sì, infatti viene spiegato come utilizzare solo determinate armi oppure come sfruttare al meglio quello che sono le nostre risorse molto ridotte. Mi ricordo quanto tempo ci ho messo per poter utilizzare bene la corda ninja. Io mi ricordo che è veramente spettacolare poi le animazioni che riesce a fare con la corda ninja.
Alcune erano proprio veri puzzle, i primi puzzle, quindi di conseguenza c'erano determinate maniere molto ingegnose per finire il livello. Alcuni livelli non erano soltanto uccidere nemici, a volte addirittura non bisognava quasi uccidere nessuno, ma cercare di fare delle combinazioni di spostamenti / esplosioni piazzate al punto giusto al momento giusto per poter raggiungere determinati spazi. Sembrava più un puzzle, in alcuni casi un puzzle game, che uno strategia a turni, ecco.
Sì, quindi molto bello. Ad esempio io mi ricordo una delle cose che ho passato più tempo prima di scoprire effettivamente come fare, è quando c'è una delle missioni di allenamento col bazooka, che è l'arma di default visto che è quella più in alto a sinistra di tutte, in cui dobbiamo colpire un bersaglio, e per farlo dobbiamo sparare sul pelo dell'acqua e il nostro proiettile comincerà a rimbalzare sull'acqua per un po' finché ha preso velocità.
Si viene scritto addirittura all'inizio di quella missione, venne segnato che durante la prima guerra mondiale gli inglesi cercarono di inventare una arma che potesse rimbalzare sull'acqua, se non erro prima guerra mondiale gli inglesi, se non ho sbagliato la citazione. E infatti poi alla fine l'ultimo colpo della missione, quella missione, è proprio un colpo rimbalzante, quindi anche un pochino di fisica inserita. Un'altra parte sulla fisica era proprio la corda ninja che dicevi prima, e cui parlavi prima, che era facile da usare ma impossibile essere dei maestri veri di quell'oggetto. E ci sono, si vedono su internet, su YouTube si vedono delle persone che sono incredibili, vanno a velocità pazzesche rimbalzando con la corda ninja, cose che non avrei mai immaginato. Ci vuole veramente dei riflessi da ninja, veramente, come la corda.
Tra l'altro effettivamente, come giustamente dici, su YouTube ci sono tanti video che mostrano partite di Worms Armageddon, perché effettivamente viene giocato ancora oggi in tantissime salse diverse, anche perché sono usciti diversi videogiochi della serie. Qua ci stiamo concentrando di più a parlare di Worms Armageddon, che è quello forse che abbiamo giocato in tre più di tutti. Un'altra, giustamente tu hai parlato di citazioni che hanno a che fare con la guerra, ci sono tantissime citazioni a prima, seconda guerra mondiale soprattutto, e il fatto di unire l'umorismo alla guerra mi ha fatto pensare a Cannon Fodder. Non so se l'avevi mai giocato tu.
Sì, assolutamente, un altro gioco che mi è piaciuto molto, che non ho vissuto direttamente perché ero dall'altro lato della barricata, ma che poi ho giocato successivamente, perché era un gioco che vidi in passato, volevo giocare, però ero lato Commodore 64, quindi da quel punto, da quel lato non è mai, quella parte di computer non è mai passata, e quindi di conseguenza poi ci ho giocato dopo, ci sto giocato un pochino dopo.
Però effettivamente è un gioco che ha molte citazioni già dalla sigla, Cannon Fodder ce l'ha, ma poi all'interno di tutte quante le missioni e anche di quello che ti viene chiesto di fare ricorda molto, secondo me, poi quello che sarà Worms, soprattutto in come vengono rappresentate, il fatto che dobbiamo recarci o usare delle armi impossibili. Ad esempio in Worms una delle missioni, che forse la missione più corta se sai usare quello che stai facendo, è utilizzare la super pecora. La super pecora, che è un'arma potentissima che vi permette di volare in giro per lo schermo con questa pecora, e c'è un vero e proprio labirinto da poter passare con questa pecora per farla esplodere in un determinato punto e sbloccare quella che è l'arma che vi farà sconfiggere l'unico nemico che è sullo schermo.
C'è una missione del training solo per la super pecora, e io ai tempi, causa della mia ossessiva compulsività, era una delle cose che facevo di più, stavo lì minuti, ormai avevo veramente imparato a memoria tutti i pattern delle casse, quindi sapevo a memoria quando girare, in che momento partire, in che momento magari far esplodere la pecora apposta per guadagnare quel mezzo secondo e rimanere ancora a usare la super pecora per arrivare a oro, ma ben oltre oro, perché ormai si andava avanti 10 minuti e quando uno ormai si sarebbe stufato, io la mia ossessiva compulsività mi portava ad andare avanti per minuti, decine di minuti, e ero appassionato di quella missione.
E io invece sono l'altra faccia della medaglia, perché siccome ci ho messo un po' a imparare le meccaniche, io quando facevo partire la super pecora sbagliavo tasto e quindi mi esplodeva in faccia e quindi ho dovuto fare un miliardo di volte le missioni.
E a proposito di fail clamorosi, direi che tra le varie armi non so quante volte io ho lanciato la vecchina che poi è tornata indietro.
Anche la pecora normale che rimbalza e poi gira e non tornare indietro, purtroppo.
Sì, però appunto ci sono tantissime armi diverse. Bello anche il sistema, proprio la meccanica per poterle selezionare con tutta la tastiera che viene utilizzata fondamentalmente. Noi abbiamo, per descrivere anche effettivamente a chi non ha giocato a questo gioco, noi abbiamo l'ambientazione che è in due dimensioni, vediamo tutto dal lato come se fossimo dal lato, e abbiamo una squadra di vermetti. Questa squadra di vermetti li comandiamo a turno e dobbiamo sconfiggere la squadra avversaria o le squadre avversarie, che sono anche di diversa difficoltà. E la cosa particolare è che abbiamo questa serie di armi, sono parecchie armi, sono una cinquantina di armi, mi viene da dire, forse un po' di meno, forse un po' di più, comunque siamo
in
quell'ordine di grandezza lì. E abbiamo il mouse per poter indicare e esplorare la mappa, ci possiamo muovere con le freccine, quindi da quel punto di vista è molto platform come muoviamo i nostri vermetti. E poi abbiamo i tasti F1, F2 fino a F12 se non sbaglio, per poter selezionare tutte le armi, oppure usando il mouse col tasto destro apriamo il menu e selezioniamo l'arma che vogliamo utilizzare.
E inoltre le armi non ci servono servono principalmente per colpire gli avversari, però siccome le ambientazioni, le mappe sono anche non solo tutti sulla superficie, quindi abbiamo il cielo libero, ma in base alla conformazione che ci sono è possibile spawnare i vermi anche all'interno, ci saranno come se fossero delle caverne, e quindi per uscire magari non saremo neanche a contatto con altri vermi, quindi dovremo usare le stesse armi che dovremo usare poi per sconfiggerli, per far esplodere determinati punti della mappa, perché infatti la mappa stessa è completamente eliminabile, si può distruggere praticamente tutto. Un altro ricordo che ho di quando giocavo era mettere gli attacchi missilistici a ogni turno sempre tutto quanto, e quindi si distruggeva completamente la mappa.
Tra l'altro in Worms Armageddon c'è l'Armageddon, che è effettivamente la possibilità di fare questa arma molto casuale, perché non va neanche puntata, è una cosa che usiamo e basta, e distruggiamo completamente lo schermo. È interessante perché non sappiamo neanche se sopravviveremo, ma è veramente l'arma finale da quel punto di vista all'interno di questo gioco. Ci sta anche che è tutto distruggibile come era in un certo senso Lemmings, la serie di Lemmings, dove non comandiamo direttamente i nostri personaggi, però sono tanti, sono sacrificabili anche, come a volte i vermetti lo sono, perché c'è anche l'arma del kamikaze, quindi veramente sacrifichiamo letteralmente i nostri personaggini e ci facciamo strada con varie armi, che possono essere il martello pneumatico per andare verso il basso, la torcia, la fiamma ossidrica per poter scavare buchi, come nei Lemmings c'era il Lemmings che dava i pugni e scavava verso avanti, oppure ad esempio possiamo usare altre citazioni, perché di questo gioco fa un sacco di citazioni, ad esempio a Street Fighter, perché c'è lo Shoryuken e c'è anche la Hadoken.
Sono comunque altre migliaia di altre armi create in futuri, poi nei giochi futuri, ma anche qua in questo dovrebbe esserci, se non sbaglio. Poi ho avuto più, adesso gioco più a War Party, che è la prosecuzione, ad esempio c'era il piccione viaggiatore guidato, oppure le armi a ricerca automatica, la vecchina, la puzzola, ci sono molte altre. Poi in futuro arriverà l'asino, che poi è diventato forse l'arma più devastante del gioco, un enorme asino di pietra, se non sbaglio, che crolla, gigantesco, che crolla dal cielo e a terra, distruggendo praticamente qualsiasi cosa. La cosa che mi è sempre piaciuta della seconda generazione di Worms, cioè Armageddon e War Party, è sempre stata come i vermi reagiscono alle esplosioni, schizzando via velocità atomiche per distanze enormi, cosa che poi è stata un attimino resa un po' meno devastante nelle successive. Alcune esplosioni erano un po' deludenti per un giocatore di questo della vecchia generazione, vedere nei giochi poi futuri magari colpi di dinamite, ad esempio, un'altra arma, colpi di dinamite che non facevano volare i vermi per tutta la mappa, era un pochino, rendeva un po' le cose un pochino deludenti. Forse uno dei tanti motivi per cui la comunità hardcore di Worms, dell'intero gioco, dal primo all'ultimo che è uscito, che si chiama WND, la comunità hardcore gioca ancora ad Armageddon e gioca quasi esclusivamente a quello, naturalmente modificato ed adattato, perché Armageddon è un po' complicato da far girare, anche se è uscito in versione leggermente più ottimizzata ultimamente su Steam. È comunque un gioco piuttosto complesso da far girare con un computer moderno. Il gioco successivo è Worms War Party, tra l'altro ora rimasterizzato in versione, cioè nuova versione su Steam remastered, è molto molto più semplice da far girare e mancante di qualcosina, però comunque sempre a livello.
Ecco, volevo un attimo soffermarmi su una cosa che hai detto, le reazioni dei vermi, appunto, che quando venivano colpiti con armi devastanti schizzavano in giro, però ci sono anche le reazioni dei vermi quando un colpo non li uccide, quindi magari un colpo di bazooka che ne diminuisce la vitalità, abbiamo queste divertenti, diciamo, citazioni in varie lingue, perché ci sono i vari pack installabili nel gioco, in cui potevi personalizzare la tua squadra in modo da farli reagire con frasi d'effetto ai colpi dei nemici e giurare vendetta.
Tra l'altro alcune di queste frasi le sentirete durante tutto il podcast, come sparse qua e là, perché ci tenevo a metterle come pack, ed è interessante perché poi, oltre a una serie di pack di tutte le lingue, e personalmente adesso che so molto di più l'inglese rispetto a quando l'ho giocato la prima volta, noto anche tutte le battute che vengono fatte, perché non solo ci sono i pack delle diverse lingue, quindi italiano, inglese, francese, spagnolo, ma poi ci sono anche tipo Rasta, oppure c'è Soulman, che è l'uomo del soul, che parla come se fosse James Brown, e tantissimi altri. Ad esempio uno che mi ha sempre fatto ridere quando ci ho giocato più recentemente è quello australiano, che tira fuori delle battute che sono in slang australiano molto divertenti.
E il passo successivo, visto che il gioco te lo permette, è di diciamo personalizzare ancora di più, perché installato il gioco ha i file audio disponibili da modificare. Infatti io mi ricordo quando ci giocavo con gli amici all'università e avevamo praticamente ridoppiato qualsiasi cosa con le nostre voci, e quindi con tutte le nostre battute ci insultavamo a vicenda con i nostri vermi.
Interessante, come hai detto tu anche Mac, che questo fa parte della seconda generazione. Il mondo di la serie di Worms ha tre generazioni e mezza, diciamo, in un certo senso, più che altro perché la generazione che è un po' ostracizzata rispetto alle altre, secondo me, è quella del 3D, perché questo gioco è approdato con grafica tridimensionale, però personalmente non mi ha mai dato tanto di più, anche perché si guidavano in terza persona e non rendeva più, secondo me, l'atmosfera, mentre appunto gli ultimi giochi, tra cui WND, che è l'ultimo uscito, sono in grafica bidimensionale ma di terza generazione. Le generazioni, immagino, sia definita in base al livello grafico da quel punto di vista. La prima generazione abbiamo Worms 1 e 2, e Armageddon e War Party sarebbero il 3 e il 4, che però sono molto più evoluti, si assomigliano molto questi due giochi, hanno esattamente lo stesso motore grafico. E poi appunto dal 2001, quando è uscito Worms Party, siamo passati al 2006 fino a adesso 2019, con tutti quanti gli altri giochi che veramente escono di anno in anno.
Sì, di base War Party era uscito per risolvere alcuni problemi nelle classifiche online, nella gestione del gioco online. In realtà questa cosa non è stata mai sistemata, ad esempio il sistema di gradi un tempo era presente in Armageddon, poi è stato trovato un bug, un glitch per poter modificare a piacimento il proprio grado, c'era gente elite senza aver mai giocato, e quindi la Team 17 aveva completamente bloccato quel sistema, naturalmente creando dei problemi nel mondo di internet paleolitico ai tempi, quindi pochissime persone consideravano quella parte, e la Team 17 aveva poi promesso che questa cosa sarebbe stata risolta in War Party, cosa che non è successo. Il problema dei gradi e della classifica online, e in quel caso non è mai stato risolto, e ci hanno dato comunque un gioco con nuove missioni, nuove armi, nuove personalizzazioni, ma che non ha risolto il problema principale. Poi sono usciti i giochi 3D. Sto guardando adesso la mia scatola di Worms 3D, che ho trovato assolutamente una delusione, perché ovviamente non era quello che mi aspettavo e speravo. Anche lì era tutto molto più complicato. E poi allora hanno capito, la Team 17 ha capito ed è ritornata al vecchio stile, aggiungendo un 0.5 più o meno per dare l'idea di profondità, creando qualche guaio, secondo me. E infatti i primi della quarta, tra virgolette, generazione, i primi giochi della quarta generazione erano forse i peggiori. E adesso, per finire, forse di questa generazione l'ultimo gioco, che è WND, è forse il migliore, fatto escluso ovviamente Armageddon e War Party. È interessante, ben creato, la parte online è molto profonda, belle le nuove armi, c'è un sistema di crafting che trovo piuttosto confusionario, però non è comunque male. Forse è il migliore, è un ritorno ad Armageddon e War Party, tanto che, tornando ad Armageddon, il sorgente di WMD è proprio di Worms Armageddon, modificato per l'occasione, quindi sono ritornati al sorgente di Armageddon.
È una trend che vedo molto spesso, e analizzando appunto sull'enciclopedia lo facciamo molto spesso, giochi della storia nella storia dei videogiochi, abbiamo visto come molte serie siano passate dal bidimensionale al tridimensionale come se fosse una naturale evoluzione, e a volte si perde qualcosa nel 3D e quindi si decide di tornare indietro. Worms è un esempio tipico. Mi viene in mente anche altri giochi che hanno fatto questo salto nel periodo. Mi viene in mente Earthworm Jim, non so se hai mai giocato la versione 3D.
Sì, no, non un granché. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo.
O ad esempio un certo Metaslug, che noi abbiamo fatto nel primo episodio dell'enciclopedia, ha fatto la sua versione 3D, che però è molto molto inferiore rispetto a quelli che sono la serie normale, che continua fino ad oggi. Tornando a parlare di Worms Armageddon, una cosa interessante è che le varie modalità di gioco, cioè missione e spareggio, ma soprattutto missione, ci permette di sbloccare quelli che sono sono i cheat o comunque delle modalità di gioco alternative, un modo per dare ancora più spazio per giocare alle altre modalità, che sono ad esempio il fatto di potersi mettere le armi infinite, oppure di non credo si sblocchino 9 mappe se non mi ricordo male, però abbiamo la possibilità anche di avere delle armi che non avremmo se no normalmente, perché la nostra squadra, che è personalizzabile, ha un'arma speciale che andiamo a selezionare, che è una tra le armi più potenti, che possono essere il piccione, la talpa, la granata sacra, la pecora, la super pecora e via dicendo, però alcune invece vengono sbloccate grazie a queste modalità. Mi viene in mente tipo la bomba a tappeto, che effettivamente sono i tappeti che cascano, che è una delle armi che sblocchiamo grazie a questa modalità.
La personalizzazione, e in questo caso è anche passa anche dalle migliaia di modalità che si possono creare. Ci sono le modalità, c'è la modalità principiante che dà 90 secondi per turno, un sacco di armi sbloccabili subito, oppure se ne possono creare alcune personalizzate, scegliere di poter fare una partita a 8 vermi solo granate senza potersi muovere, oppure anche ad esempio le mappe hanno dei temi ma possono essere create randomicamente con i primi case di seed, un codice lungo che poi genera una mappa randomizzata che si può giocare copiando e incollando il seed, magari giocata da un altro computer o passata agli amici. Quindi da quel punto di vista la personalizzazione del gioco parte già dall'inizio, se si vuole fare una partita online, multiplayer, in single player oppure anche online con gli amici.
Proprio bello questo Wars Armageddon. Siamo arrivati quindi al momento dei voti, come sai Mac, noi diamo un voto finale simbolico diciamo al gioco, ma che ci permette un po' di esprimere quello che è il nostro pensiero finale in poche parole. Tu che cosa ci dai, Yuga?
Allora, io ci do un bel 8 home run fatti con l'arma mazza da baseball, con cui puoi spedire letteralmente fuori dallo schermo i vermi avversari. È un gioco, diciamo, non ci ho passato delle giornate veramente divertenti. Quindi c'era l'università, che avevamo creato una rete interna in appartamento, quindi ognuno dalla sua postazione poteva giocarci, e quindi abbiamo speso veramente nottate, giornate intere a giocarci. È stato proprio divertente, e anche il fatto della grossa personalizzazione che questo gioco permette, e per me gli dà una rigiocabilità quasi infinita.
Tornando proprio all'home run, partiva anche la musichetta tipica degli stadi americani, con tanto di simbolino home run, cosa che poi è stata tolta in un Worms futuro, naturalmente incorrendo nelle ire della community, e il gioco dopo naturalmente è tornato immediatamente, non c'è stato neanche un gioco di salto.
Posso immaginare. E tu, Ace, invece che voto gli dai?
Io gli do 9 granate sacre, è un gioco veramente che mi è rimasto nel cuore, ci abbiamo giocato tutti tantissimo. Personalmente non gli ho dato il 10, diciamo, tanto agognato, per il semplice fatto che c'è stato un periodo in cui era veramente difficile da giocare effettivamente questo gioco, perché è uscito, è uno di quei giochi che ha subito il dilemma, la grave crisi secondo me nel mondo dei videogiochi, che molti giochi usciti al fine degli anni 90 sono difficilissimi da far girare adesso. Mi viene in mente Max Payne, mi viene in mente i primi giochi in terza persona, ma anche giochi semplici così, dove veramente quando hai il CD in mano e provi a farlo partire dici voglio giocare a questo gioco, no, non è compatibile, e devi fare il giro su internet infinito per cercare patch contro patch, fix e traduzioni eccetera eccetera, e quindi parte della mia libreria al momento è inutilizzabile proprio per questo. Per fortuna c'è internet e quindi prima o poi la soluzione si trova. E tu, Mac?
Io sarei di parte, non so se riesco a dare un voto a questo gioco, per me è 10, ma capisco che sia un pelo di parte. Potrei dire che per me è, usando un'arma del gioco, per me è stata l'armata della salvezza, che è un po' una delle armi del gioco, che è molto simile alla vecchina ma è elevata a potenza, è devastante, una delle armi devastanti del gioco, quindi per me è stata quello.
Molto molto bene, grazie Mac. E che dire, siamo arrivati a fine episodio, ti diamo un 30 secondi per dire dove ti possiamo trovare, quindi plug-orama.
Non sono mai particolarmente buono a farlo, ma ci proverò. Twitch.tv/glitcherud, scritto come glitch e-r e hood come cappuccio, e potete, vabbè, credo che possiate leggerlo da qualche parte scritto. Streamo tutti i giorni tranne forse qualche sabato o qualche domenica in base ai miei impegni lavorativi. Sono anche su YouTube, sono partito su YouTube e comunque esce più o meno video tutti i giorni anche lì. La community è quella dell'Indiebang, dove siamo insieme 4 Mazinga Z92, Nortus Games, La Mente di Edux, e diciamo che il nostro show principale è quello a lunedì, il Glitcher Super Show, che è un pochino più per gente matura, diciamo che è la nostra catchphrase ufficiale è Glitcher Super Show, ritardante per lui, stimolante per lei. Ecco, se sapete che cosa vuol dire, ok, se non sapete cosa vuol dire, forse non è lo show per voi, diciamo così, siete un po' troppo piccoli.
E inoltre ti possiamo sentire sull'altro podcast che conduci assieme a noi, ovvero Vita da Wrestling Fan, dove ci occupiamo dei recap delle varie puntate della WWE e della AEW.
Esatto, io sono la voce tra virgolette della AEW, finora mi sono divertito molto, vediamo un po' come prosegue l'avventura dello show dorato, ecco, diciamo che è un po' il suo colore è l'oro, l'oro e il nero per il momento.
Bene, ci vediamo quindi al prossimo podcast. Vi ricordiamo come al solito che potete lasciarci un messaggio vocale sulla piattaforma anchor.fm, potete anche lasciarci una recensione sui vari iTunes, che in realtà si chiama Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera, dove ci trovate. La maggior parte di voi ci ascolta su Spotify, quindi grazie, aggiungeteci alle vostre playlist, visto che adesso si può fare, e ci vediamo alla prossima. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Mac del canale di Glitcherud.
Namaste and be brave. Semplicissimo.